Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Radio 2000 Blackout, bentornati all'ascolto in diretta delle libere frequenze quando sono le 18:40 di questo lunedì 14 dicembre 2020. Una nuova puntata di Voci dall'Antropocene con il sottoscritto fin verso le 19:30. Partiamo subito con i contatti 011 24 95 669 per chiunque volesse intervenire in diretta, 3466673263 invece per chi vuole mandare segnalazioni, critiche, messaggi, cisti, viaggiare, informate, quello che volete, su WhatsApp oppure più classici messaggi, Signal, vedete un po' voi quale mezzo preferite, www.radioblackout.org, il sito della radio dove trovate il palinsesto aggiornato, i podcast di molte trasmissioni e la selezione dei migliori approfondimenti delle mattinate informative. E allora velocemente l'indice di questa trasmissione, presto detto, abbastanza monodimensionale e monotematico. Apriremo con un breve collegamento dai mulini della Clarea per farci aggiornare sulla situazione in un posto che ha sempre più le sembianze di un'isola nel cemento, sostanzialmente isola di natura e abitabilità altra, circondate da nuove costruzioni, dal nuovo allargamento del cantiere del TAV, all'indomani di una manifestazione molto partecipata, rumorosa e forte che si è fatta sentire in tutti i sensi. Ci facciamo aggiornare sulla situazione e raccontare un po' qual è lo stato dell'allargamento e della devastazione messa in opera dalle forze dell'ordine, o meglio da TELT, dalla protezione delle forze dell'ordine. Questo in apertura di trasmissione, nella prima parte, poi più o meno dalle 19 ci metteremo invece in contatto con un compagno che vive, studia e opera in Francia per tornare su un autore e un'opera di riflessione teorica che fin dall'inizio di questa trasmissione abbiamo considerato come punto fermo e riferimento teorico tra quelli essenziali. Parliamo del teorico attivista ecologista e professore svedese Andreas Malm, che ha scritto con molta prolificità tante opere negli ultimi anni, tra le ultime Come sabotare un oleodotto e, in via di traduzione in italiano, il pipistrello e il capitale. Con questo compagno, che ha scritto una rassegna critica della sua ultima opera, proviamo a tornare su alcuni concetti, termini, argomenti, punti di riferimento che abbiamo già affrontato nella scorsa stagione in diverse puntate di questa trasmissione. Ora un breve stacco musicale, poi partiamo subito con il collegamento coi mulini della Clarea per poi tornare appunto subito in diretta. Buon ascolto intanto. 18.48 sulle libere frequenze di Blackout, torniamo quindi in diretta questo lunedì 14 dicembre 2020 con il primo collegamento di questa puntata di Voci dall'Antropocene. Abbiamo dato notizia poco fa, abbiamo ricordato un po' la massiccia e significativa manifestazione di ieri contro l'allargamento del cantiere in Val di Susa, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, una manifestazione molto partecipata nell'ordine delle diverse centinaia, con delegazioni anche un po' da buona parte del nord Italia e del centro Italia, che ha visto ripetuti tentativi di avvicinamento al cantiere e ai mulini che, come abbiamo descritto prima, resistono un po' come un'isola diciamo circondata dal cemento, dato l'allargamento dei dispositivi di controllo e allargamento del cantiere stesso. Ne chiacchieriamo un po' con Cesare, un compagno che è stato molto presente in quell'isola, diciamo così, da st'estate, ma soprattutto nelle ultime settimane. Ciao Cesare.
Ciao.
Grazie.
Come state, tutto bene? Figurati, sì, no? È un piacere.
Qua stiamo bene, speriamo anche lì voi, quindi vorremmo innanzitutto farci raccontare com'è la situazione adesso, all'indomani di questo allargamento, di questi giorni di protesta e anche della manifestazione di ieri.
Ma guarda, la situazione è, diciamo che ormai l'allargamento è un dato di fatto, hanno circondato la nuova porzione di territorio con i gersi, le reti e il filo spinato, hanno disboscato e distrutto una buona porzione di bosco, e quella è la cosa che fa anche più male, perché è tutto legname buttato lì così, che viene portato via delle ruspe.
Su questo riesci a descriverci più o meno qual è la dimensione? Ovviamente per chi c'è stato è più semplice figurarsela, però se riesci in qualche modo con dei termini di paragone o di quantità, insomma, quanto hanno devastato per fare questa cosa?
Guarda, allora ci siamo svegliati anche per il rumore quella notte, perché abbiamo cominciato a sentire motoseghe, ruspe, alberi che venivano schiantati, e diciamo che ci sarà adesso in metri quadri, non ti saprei dire esattamente, comunque saranno, non lo so, guarda, dovrei mettermi lì e fare un po' di calcoli.
Guarda, te lo chiedo perché un articolo di qualche giorno fa di un sito, diciamo così, che a volte fa le pulci alle situazioni istituzionali, ma essendoci completamente dentro, un sito anche abbastanza fetente che si chiama Lo Spiffer, usciva venerdì scorso proprio con questo titolo: consumo del suolo senza sosta, persi altri 311 campi da calcio, e questo è il dato piemontese dell'ultimo anno. Ecco, quanti campi da calcio secondo te?
Guarda, almeno 2-3 campi da calcio, sicuri.
Ok, questo
almeno, se non anche qualcosina di più.
Ci dà figurativamente l'impressione della devastazione che è stata messa in atto, tra l'altro su una porzione di territorio che, ricordiamo, ne è stato fatto oggetto di, diciamo così, di scherno e di risata, per quanto ne sia abbastanza tragico. Si era, diciamo, i proponitori dell'opera, TELT eccetera, le autorità istituzionali regionali eccetera, avevano fatto ampia propaganda sulla creazione di un corridoio ecologico per la salvezza di una, appunto, di una specie particolare di farfalla che sarebbe a rischio di estinzione.
Certo. Certo, sì, ma in realtà, insomma, diciamo che questa è un modo gentile di vendersi la cosa, ma questo corridoio in realtà non c'è, questa farfalla non ne abbiamo proprio più, non abbiamo proprio più vista neanche una. E devo dire che appunto questa porzione di territorio che è stata devastata con questo ultimo allargamento era bosco, era tutto bosco, quindi la quantità di alberi che sono stati abbattuti, più vecchi o più giovani, è grossa, è veramente grossa.
Tra l'altro era un bel bosco, perché sì, aveva tratti di, come dire, di bosco selvaggio, nonostante fosse già circondato di quei terribili piloni dell'autostrada.
Sì, assolutamente, ma guarda, fa impressione anche perché poi se uno guarda anche da quello che è lo svincolo vecchio dell'autostrada di qualche anno fa, tu sulla destra hai un bosco magnifico che poi in autunno si era colorato di mille colori delle foglie, degli alberi, dall'altra parte hai i piloni dell'autostrada con il cantiere che è tutto cemento, poi oltre a quello c'è di nuovo altro bosco che sale su per la montagna che va verso l'altra valle, a Valchiglione. E sì, adesso tutta quella porzione di bosco non c'è più. Adesso poi in questi giorni ci sono le ruspe che stanno livellando il terreno, vabbè, poi ovviamente tutti i lavori interni di rinforzo, di sicurezza, però fa veramente male. Se in qualche modo questo può significare qualcosa, vedere una porzione di bosco completamente distrutta.
Sì. E i mulini sono quindi sempre più circondati in qualche modo, no? Perché loro sembrano voler giocare la carta della, tra virgolette, correttezza, non invadono il presidio, ma di fatto lo stanno circondando.
Beh, sì. All'interno del presidio non osano mettere piede, infatti anche l'altra notte tra mercoledì e giovedì erano tutti schierati intorno al presidio e non accennavano minimamente alla loro intenzione di entrare, però sono giorni che siamo completamente circondati.
E vengono anche molto vicino a voi?
Beh sì. Adesso oggi abbiamo avuto semplicemente qualche pattugliamento sporadico, qualche giro così intorno al presidio, però nei giorni passati erano fermi fuori dal presidio, permanenti, si erano accesi anche dei fuochi, tanto che a un certo punto c'erano fuochi belli grossi e anche alti, tanto che a un certo punto sono uscito per andare a controllare che perlomeno avessero acceso questi fuochi in sicurezza, che non fossero in posti dove potesse scatenarsi anche un incendio, che ci mancherebbe soltanto più quello, perché a quel punto brucia tutto quanto il bosco.
Voi continuate a restare ai mulini, cosa ci puoi raccontare ancora di questo luogo?
Ma guarda, stiamo cercando di attrezzarci anche per essere sempre più, diciamo, ecocompatibili, quindi anche di smarcarci dall'uso di un generatore che ovviamente consuma benzina, carbon fossile. Stiamo cercando di lavorare sul solare, sul fotovoltaico, in modo da emanciparci dall'utilizzo di energia prodotta con carbon fossile. Abbiamo eliminato completamente l'uso della plastica anche per quello che riguarda le bottiglie di acqua e tutto quanto, perché andiamo a fare rifornimento, almeno finché è possibile accedere attraverso la via Francigena, andiamo a Giaglione con taniche, bidoni da 25 passolitri alla fonte, in modo proprio per cercare in qualche modo di limitare il più possibile la nostra impronta ecologica.
Tra l'altro, io mi ricordo quest'estate, il presidio era riuscito anche ad attrezzarsi ben bene con un livello di, diciamo, autoproduzione di ortaggi abbastanza significativo.
Sì.
Adesso magari con l'inverno è un po' più complicato, però.
Beh sì, ti dico, adesso siamo riusciti a fare la pacciamatura raccogliendo le foglie cadute, abbiamo fatto la pacciamatura di tutto quanto l'orto, fino a una settimana fa, 10 giorni fa, abbiamo ancora mangiato l'ultima insalata che l'orto produceva. Adesso era stato ricoperto dalla neve, lo lasciamo riposare, comunque abbiamo intenzione poi diciamo da marzo in poi di ripartire, abbiamo anche nuove idee, abbiamo intenzione anche di allargarlo e di fare una produzione più alta di frutta e verdura. Cioè, ovviamente non per il mercato ma per la nostra sussistenza, ovviamente.
Certo. Va bene, io avrei finito. Cesar, se vuoi raccontarci ancora qualcosa, se hai qualcosa da mandarci come messaggio, altrimenti ci risentiremo in futuro.
Ma guarda, l'unico messaggio, noi siamo qua, resistiamo, teniamo d'occhio e monitoriamo anche i lavori del cantiere e poi insomma vivrà vedrà, mettiamola così. Comunque insomma diciamo che il morale è alto, nonostante tutto quello che è successo in questi giorni, nonostante anche il fatto di aver sentito scontri in alta montagna sopra di noi, aver cercato anche di raggiungere in qualche modo il luogo del contatto, insomma il morale qui da noi è alto. Teniamo duro, teniamo botta.
E queste sono le parole che fa piacere sentire. Un saluto dagli studi di Radio Blackout e a presto, insomma, su questi microfoni.
Dai, un bacione a tutti.
Ciao.
A presto. Arrivederci, ciao.
Radio 2000 Blackout, torniamo in diretta alle 19.02 per entrare nel vivo della trasmissione, nella sua seconda parte, quella più monotematica di oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Lo facciamo tornando su un autore che, come dicevamo in apertura, abbiamo considerato un po' fin dall'inizio di questo ciclo di trasmissioni, dallo scorso autunno, un po' come uno dei punti di riferimento teorici abbastanza indispensabile. Parliamo dello svedese Andreas Malm, che secondo noi, insomma, assieme allo statunitense James W. Moore, sono un po' due degli autori più interessanti per permettere di iscrivere una lettura, diciamo, marxista dell'ecologia politica. Di quest'autore parleremo ora con un amico e compagno che vive, lavora, opera e partecipa alle lotte in Francia, Davide Gallo Lasserre, che abbiamo ai microfoni e che salutiamo innanzitutto. Ciao Davide.
Ciao, sono Gianluca, ciao a tutti.
Ci senti bene?
Sì, nessun problema.
Ok, allora abbiamo contattato Davide perché due o tre settimane fa sono usciti due suoi scritti che in qualche modo operavano un ripercorrimento critico dell'opera di questo teorico svedese, concentrandosi soprattutto sull'ultima sua produzione, ma non solo, anche operando un po' una genealogia critica dei suoi concetti fondamentali. Io leggo un attimo i titoli dei due testi perché permettono un po' già di circoscrivere il discorso. Il primo si chiama Benvenuti nel passato, autonomia della natura, combustibili fossili e capitalocene, e un altro invece si chiama Ritorno al presente, spazi globali, natura selvaggia e crisi pandemiche. Nel primo testo si ripercorre un po' diciamo il contributo fondamentale che Malm ha dato nell'operare una genealogia critica dei passaggi energetici nel nostro sistema, concentrandosi in particolare, direi, sul concetto di capitale fossile e capitalismo fossile, a cui chiederei, Davide, un po' da cui partire, ecco.
Sì, ma più in generale l'intento un po' con questa cooperazione, insomma, di fare due articoli su Malm era da un lato di rendere conto, come giustamente l'hai detto, di un autore che comincia a diventare importante, specialmente se si adottano il grammatico delle lenti ecologiche marxiste per capire gli sviluppi sociali attuali e in particolare la crisi. Malm, che è relativamente giovane, meno di 45 anni, ha fatto 5 libri, di cui 3 usciti in Francia quest'anno, quindi l'intento era appunto anche di riassumere e restituire un po' le tesi di questo autore, e l'altro, l'hai detto in passato, leggendo un po' i titoli dei due articoli, era di trattare due lati, due versanti, se vuoi, della crisi ecologica, quelli che per me sono i due aspetti più salienti e più importanti. Da un lato il riscaldamento globale, quindi il primo articolo con questa genealogia del capitale fossile, sul quale rivengo tra un secondo, aveva un po' l'intento di circoscrivere le coordinate teoriche, politiche e storiografiche anche per capire il cambiamento climatico, e il secondo invece appunto sulla crisi pandemica, sul quale magari arriveremo più tardi. E ciò che è interessante di Malm, no, del suo librone del 2016 pubblicato in inglese, Capitale fossile, Fossil Capital, è una storiografia che è eminentemente politica della transizione al capitale fossile, quindi del passaggio dall'energia idraulica alla macchina a vapore, quindi la centralità del carbone. Ciò che è interessante appunto è che al di là delle tesi storiografiche, dell'analisi, insomma, dell'Inghilterra della prima metà dell'Ottocento, è che a differenza di vulgate più mainstream che si appoggiano su Malthus, su Ricardo, tali per cui si è passati al carbone a causa delle pressioni concorrenziali, delle pressioni demografiche o del fatto che il carbone fosse meno caro e più abbondante, ma lui dice no, non è affatto vero. In realtà la macchina a vapore all'inizio era meno efficiente, il carbone era più caro e anche le fonti d'acqua in realtà erano ben presenti nell'Inghilterra, quindi si sarebbe anche potuti continuare da un punto di vista tecnico o veramente economico a usufruire della, della ruota idraulica e dell'energia idraulica. Il punto è che si è passati al fossile, si è passati al carbone per delle ragioni eminentemente politiche, perché permetteva di risolvere una crisi di gestione, di management, di governance della forza lavoro. A metà degli anni 20 le lotte operaie, le sommosse, gli scioperi, i sabotaggi diventano sempre più importanti. In concomitanza agli anni 30 cominciano a passare le poor laws, quindi le prime forme di tutela e di garanzia dei diritti dei lavoratori, e quindi i margini di profitto della classe capitalistica dell'epoca cominciano ad erodersi, e bisognava quindi riavvicinare i centri di produzione, le manifatture, laddove vi era a disposizione delle grosse masse operai e degli operai abituati, come nelle città, a lavorare a causa ad accettare delle condizioni di lavoro più difficili a causa anche delle pressioni concorrenziali. Perché il problema dell'energia idraulica e quindi le manifatture che dovevano andare laddove vi erano delle fonti idriche, quindi in campagna, quindi lontano dai centri abitati, e lì le rivolte operaie potevano causare dei grossi problemi in termini appunto di gestione, era possibilità di
riprenderei guarda un pezzo dell'articolo dove tu ripercorri un po' e sintetizzi, diciamo, il nucleo su questo livello del discorso di Malm, perché mi sembra molto chiaro, e poi ti ridò la parola. Dice scrivi: il combustibile fossile ha quindi procurato una condizione materiale decisiva per risolvere le contraddizioni politiche che attraversavano la società capitalista dell'epoca. Prima della transizione energetica, la meccanizzazione, l'automatizzazione della produzione, prima che queste si potessero sostituire ai salariati più recalcitranti, continuavano a essere alimentate da fonti energetiche non completamente controllabili, gestibili dal capitale. Il vento, per esempio, resta per definizione aleatoria. L'acqua, anche se può essere canalizzata, come dire, razionalizzata in qualche modo, resta legata alle fluttuazioni stagionali e a dei territori non per forza congeniale. All'inverso, la strada verso il carbone è stata impulsata da ciò che Malm ha chiamato la sua potenza impotente, ovvero il suo potere senza potere, completamente gestibile dal padrone, ontologicamente sottomessa al capitalista. Il carbone è una variabile completamente dipendente dalle esigenze dell'accumulazione, incarna così alla perfezione il fantasma che ogni detentore di denaro e dei mezzi di produzione desidera. Il carbone è, questa è la citazione di Malm, una forza motrice sulla quale il capitale può esercitare un potere assoluto, continuando ad offrire al capitale tutta la potenza di cui ha bisogno. Più avanti scrivi: da questo punto di vista i combustibili fossili sono per l'energia ciò che la moneta è allo ciò che la moneta è per lo scambio. Verrebbe anche da aggiungere che il carbone ha rappresentato quindi il raggiungimento di una materia ottimale di controllo sulla natura, così come l'altra grande aspirazione per il capitale sarebbe quello di un umano in qualche modo totalmente robotizzato,
completamente disponibile. A differenza dell'acqua che va e viene, a differenza appunto del vento che va e viene, il carbone, una volta che lo estrai, lo disponi, lo sposti, lo bruci come e dove e quando ti pare e piace, quindi permette di emanciparsi, di affrancarsi da certe limitazioni determinate invece dal carattere casuale della natura, esattamente come la moneta sullo scambio rispetto al baratto. Del denaro lo puoi comprimere, lo puoi portare in tasca, lo puoi spostare dove ti pare, è sempre valido ed è valido per scambiare con qualsiasi altra mezza, quindi facilita in qualche modo i margini di manovra del capitale. E quindi sì, ecco, la cosa proprio centrale è mostrare come, o perlomeno mostra come, rispetto ad una situazione di crisi determinata un'intensificazione dello scontro sociale, un'intensificazione della lotta di classe, vi sia stata soluzione tecnico-energetica che ha permesso di risolvere i vicoli ciechi del precedente regime di accumulazione e di passare ad una nuova fase, a una fase rinnovata del ciclo di produzione. Lui ha anche fatto un altro articoletto un po' più tecnico, in cui mostra come ad ogni crisi, quindi ogni 30-40 anni, vi sia non soltanto una riconfigurazione dei rapporti di produzione, non soltanto una riconfigurazione dei rapporti di lavoro, ma anche delle trasformazioni della base energetica fondamentale sulla quale poi lo sfruttamento del lavoro si fonda. E quindi ha una lettura molto politica dell'evoluzione storica e anche chiaramente delle crisi ecologiche, perché poi dopo ogni volta che assistiamo a un nuovo ciclo di sviluppo, a un nuovo ciclo di espansione della produzione, bisogna anche considerare che la base fossile sulla quale si regge è sempre più grande, quindi si brucia sempre più combustibili fossili, sempre più gas, sempre più petrolio, sempre più carbone, si emettono sempre più si emette sempre più anidride carbonica nell'aria, quindi si cambia la composizione e la crisi climatica anche acquisisce via via una portata sempre più interessante. Quindi anche lì c'è una frase che mi pare che cito da qualche parte, che dice: l'esplosione delle emissioni è l'eredità atmosferica della lotta di classe. Quindi questa lettura molto politica, sì, basata sugli antagonismi per leggere la crisi climatica, mi pareva.
Ti leggo un messaggio che è giunto qui in studio. La dialettica epocale vapore-carbone non è sufficiente a spiegare le dinamiche interne alla seconda rivoluzione industriale tra le nuove borghesie emergenti in concorrenza, i signori della terra e del carbone per esempio. La logica marxista lo prevede il conflitto interno alle forze produttive in questo caso?
Malm in realtà ha una lettura molto, e questo è un aspetto se vuoi più contestabile anche della tua storiografia, e poi possiamo anche venire magari alla seconda parte sulla pandemia, che per certi versi è molto centrata sull'Europa, molto centrata sull'Inghilterra, e in realtà anche per quanto riguarda nei vari frazioni delle borghesie o della borghesia nazionale, ciò che gli interessa è, e questo è un po' il suo aspetto leninista se vuoi, è sempre l'elemento centrale che determina l'elemento motore della produzione, quindi il settore di capitale centrale per ogni fase, per ogni ciclo, e la così fa tutta una ricostruzione delle all'interno del settore specifico dell'industria del cotone negli anni 30, come chi avesse investito all'inizio nel carbone rispetto a chi il capitalista del cotone fosse rimasto attaccato all'energia idraulica abbia potuto sfruttare meglio a partire dall'istituzione delle limitazioni della giornata lavorativa, quindi sulle 10 ore, queste maggiori capacità di sfruttamento della forza lavoro che erano state determinate dalla combustione del fossile. Quindi vi è sì un'analisi all'interno della classe, all'interno della frazione dei capitalisti del cotone, però mia conoscenza non ha un'analisi molto sviluppata tra le varie frazioni, i vari segmenti della classe capitalista.
Ti faccio ancora una domanda che ne tiene due perché il tempo è stretto, rispetto alla seconda parte del tuo scritto, quello ritorno al presente, spazi globali, natura selvaggia, crisi pandemiche, dove entri un po' più sulla critica di alcune due ultime pubblicazioni di Malm, una si chiama Come sabotare un oleodotto, ma quella su cui ti sei più concentrato forzatamente direi è l'Instant Book che ha pubblicato la scorsa primavera proprio sull'irruzione del Covid. Adesso non so il titolo originale inglese, ma mi sembra molto bello il titolo francese, che è appunto Il pipistrello e il capitale. Ci sono due concetti su cui mi sembra che si concentra la tua critica, ti chiederei se riesci a riassumerli un po'. Uno è quello che viene recuperato in maniera forte da Malm di un'autonomia della natura e quindi diciamo del feedback negativo, dell'accumularsi di esternalità negative da parte del modello di produzione, e l'altro è quello di leninismo ecologico di cui Malm diciamo così ha fatto un manifesto quest'estate.
Sì, molto, molto rapidamente. Il libro che hai menzionato, Come sabotare un oleodotto, credo tra l'altro che verrà tradotto da Ponte alle Grazie in italiano a inizio 2021, e forse, anche se ho ben capito, anche quello sul Covid. Sono due libri che ha scritto. Il primo l'ha finito di scrivere a marzo, il secondo invece è proprio un instant book, scritto nel bel mezzo della prima fase della pandemia, nel mese di aprile. Autonomia della natura è un concetto che lui riprende tra l'altro dagli autonomi italiani, in un altro libro molto più accademico, universitario, che non è tradotto né in italiano né in francese, in cui fa una critica importante delle ontologie ibridiste, quelle che pongono il superamento dell'opposizione tra natura e cultura, la tour, Descola, Viveiros e Castro, eccetera, in cui dice no, bisogna comunque sia riconoscere che vi è una autonomia della natura rispetto alla cultura. Le due, per quanto possano essere intricate una nell'altra, natura e società,
c'è una dualità.
C'è una dualità di fondo, vi è anzi una priorità, un'esteriorità della natura rispetto alla società. Quindi la società, la storia può perturbare, può mutare, può plasmare, può destabilizzare la natura, ma non possiamo diluire, ridurre completamente la natura alla società come se fosse una commissione unica. Fa vari esempi che sono abbastanza calzanti, no? Dice, per esempio, l'industrializzazione ha trasformato i cicli carbonici planetari, ma non ha cambiato gli atomi di carbonio. Questa qua è una, sono delle leggi autonome della natura, appunto, che riguardano la natura e se stessa indipendentemente dall'invasività e dalla presenza dello sviluppo sociale. Autonomia della natura che, come nel caso della pandemia, ha retroagito sulla società stessa. Dice chiaramente lo sviluppo della pandemia è determinato dal dominio della natura, è determinato dalla mercificazione delle risorse naturali, dalla deforestazione, ma il fatto che certi virus trasportati dai pipistrelli entrino in contatto con l'agire umano, questo è determinato dallo sviluppo sociale, ma il fatto che questi virus esistano e funzionino in un certo modo dipende semplicemente dai loro processi interni di evoluzione di milioni e milioni di anni. Quanto al secondo concetto di leninismo ecologico, che è un po' una provocazione che fa alla fine del libro sulla pandemia, per dirlo in estrema sintesi, lui dice fondamentalmente l'intervento degli stati per contenere la pandemia, per quanto esteso, si è semplicemente limitato ad agire sulle conseguenze, quindi governance securitaria, governance sanitaria, eccetera, eccetera, ma non ha rimesso in causa quelle che sono invece le cause stesse che hanno determinato lo scoppio pandemico. Quindi bisognerebbe rifare lo stesso gesto tipico dei bolscevichi, di trasformare le cause che avevano scatenato la prima guerra mondiale, ossia le contraddizioni interimperialiste, in un'occasione di rivoluzione e di trasformazione della società. Quindi intervenire su quelli che sono gli elementi stessi che provocano la crisi, e in questo caso rispetto alla pandemia o al cambiamento climatico, quindi intervenire sui processi di deforestazione, intervenire sui processi di estrazione, di combustione delle risorse fossili.
Nella sua proposta, giusto per sintetizzare e poi ti ridò la parola, lui dice una cosa che nella tua critica diventa tua e di altri, insomma, questo strano desiderio di Stato, dice Malm, bisogna ripetere quel gesto e porsi nell'ottica, diciamo, di un comunismo di guerra ecologico. E dice una cosa che ci può non piacere, la critica che fai, che altri dopo citerò, fanno, secondo me, estremamente giusta, ma che ai noi, secondo me, trova, insomma, Malm dice il potere statale è un mezzo di cui non si può fare a meno. Quindi ti lascerei a commentare questo e anche della critica che gli fate, perché dice: ma di quale Stato stiamo parlando, dal momento che non è esattamente, tra l'altro, lo stesso
no,
Stato?
Lui poi dopo, anche quando ci discute, abbiamo fatto una discussione assieme a un altro compagno che si occupa molto di ecologia marxista, la si trova su YouTube in francese e in inglese, si è fondamentalmente parlato di leninismo ecologico. Dice sì, effettivamente l'ho scritto nell'occhio del ciclone, nel mese di aprile, quando, nonostante tutte le critiche che si potevano fare, lo Stato ha dimostrato la sua autonomia relativa rispetto al capitale, insomma la capacità di limitare, malgrado tutte le pressioni da parte del padronato, di limitare la circolazione e i processi produttivi. Possiamo fare tutte le critiche che vogliamo, però un certo grado minimo di potere statale, di centralizzazione, di verticalità è necessario se vogliamo sradicare il più in fretta possibile, perché poi un altro elemento fondamentale del suo leninismo è quello della congiuntura e dell'urgenza della catastrofe. Se vogliamo sradicare al più velocemente possibile il capitale fossile, le grandi multinazionali, i processi di deforestazione, se vogliamo proscrivere l'estrazione di risorse, eccetera eccetera, tale capacità, l'unica leva che permette di bloccare in fretta e furia questi macro attori estremamente potenti che agiscono a livello globale è lo Stato. Dopodiché sì, la domanda legittima è, visto che è un libro estremamente politico e che si vuole realista, che cita in continuazione appunto le critiche alla sinistra progressista o a quella che chiama la sinistra anarchica, insomma di movimento, poi dopo si possono fare anche tutta una serie di domande, appunto, di quale Stato si tratta, perché non vi è la benché minima teoria dello Stato, no? Nel momento in cui si scommette così tanto sullo Stato, ci si aspetterebbe una qualche forma di definizione o di delimitazione, o perlomeno di strategia anche, e invece manca un po', ma poi lui lo ammette, lo dice, è un po' una provocazione che ho scritto nel mese di aprile, di maggio, a inizio crisi, ed è una cosa che insomma dobbiamo tenere in considerazione in termini strumentali. Dopodiché la questione del leninismo ecologico, anche quale Lenin, in vari altri pezzi che sono usciti di critica, si accusa di avere una lettura di Lenin molto, molto parziale, un Lenin un po' della destra trotskista, per dirla rapidamente, un Lenin un po' statocentrici, che si idolatra le capacità di manovra dello Stato, non invece il Lenin teorico della distruzione dello Stato, il Lenin teorico del doppio potere o del tutto potere ai soviet. Quindi poi anche lì l'enismo ecologico sì, ma di quale Lenin stiamo parlando.
Per chiudere, diciamo, poi e sintetizzare le tre critiche, una è ma di quale Stato sta parlando, di quale forze sociali, di quale soggetto, di chi sarebbe poi responsabile di questa operazione di potere o contropotere che dir si voglia. Su questo rimandiamo anche un altro testo più duro del tuo, sulle critiche che vengono posti a Malm, tradotto da ACTA, di Max Agil, Chi impescerà la catastrofe, che appunto si concentra su una critica del livello astratto di questa proposta. Davide, ti devo salutare perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Certo. Ti ringrazio e magari grazie avremo modo di tornare prossimamente un po' su queste questioni.
Senz'altro, un abbraccio.
Un saluto, ciao. Intanto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.